Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. I fondali marini oceanici, l'ennesima vittima della febbre delle terre rare. Secondo uno studio pubblicato su Nature, l'attività estrattiva ha un notevole impatto sulla biodiversità. Stop agli eventi in Israele. Massive Attack e Brian Eno guidano la protesta di 600 artisti contro Live Nation. Non possiamo più permettere che la nostra musica venga usata per propagandare l'apartheid e il genocidio. Irlanda, calcio e hip hop uniti per la Palestina. I Kneecap sponsor della terza maglia del Bohemian FC. Il ricavato destinato per l'acquisto di uno studio di registrazione in Cisgiordania. La pace di Trump. Il conflitto in Congo arriva al confine con il piccolo Burundi. Decine di migliaia di rifugiati hanno già attraversato il confine. La prima puntata del reportage di Esteri. C'è stata un'esplosione proprio vicino a me, forse l'avete sentita. È morto Peter Arnett, il reporter di guerra più famoso del mondo, raccontò il Vietnam e le bombe su Baghdad. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Come avete sentito i titoli, è morto all'età di 91 anni Peter Arnett, corrispondente di guerra dell'Associated Press, vincitore del premio Pulitzer per la copertura della guerra del Vietnam, è diventato uno dei reporter televisivi più noti al mondo, impegnato per 18 anni con la CNN sui luoghi di guerre. Per oltre 45 anni ha seguito 17 guerre in Asia, Medio Oriente, Europa e America Latina, prima sempre per l'AP e poi per la CNN e altre testate. Dalla giungla del Vietnam all'Iraq, dove intervistò il presidente Saddam Hussein e fu per due volte tra gli ultimi presentatori televisivi occidentali a Baghdad, quando iniziò la prima guerra del Golfo nel 91 e quando una coalizione guidata dagli americani invase il paese nel 2003. Come scrive oggi New York Times, Arnett ha infranto tutte le regole, ha fatto infuriare leader nazionali e ha ispirato generazioni di giornalisti. Ma Peter Arnett, come poi ci racconta Alberto Negri, è legato a questa storia.
Well, there's anti-aircraft gunfire going into the sky. However, we have not yet heard the sound of bombs. No plane. Now the sirens are sounding for the first time. The Iraqis have informed us.
Quando penso a Peter Arnett, mi viene in mente il momento più storico del giornalismo internazionale nell'ultimo secolo, perché lui fu il primo a trasmettere al mondo la guerra in diretta. Quella notte tra il 16 e il 17 gennaio del 1991, con un collegamento piuttosto rudimentale, la CNN, per cui lui lavorava, fu la prima TV al mondo a farci vedere la guerra in diretta ovunque nel globo. Credo che per questo il suo nome rimarrà, come dire, nei libri di storia, non solo del giornalismo.
Ecco, Alberto, lui è anche legato, ha legato il suo nome come tantissimi grossi giornalisti, forse sono stati determinanti nella fine della guerra del Vietnam, perché è rimasto lì fino alla caduta di Saigon.
Certo, lui iniziò proprio la sua carriera più nota proprio in Vietnam, dove lui documentò i bombardamenti americani contro la popolazione civile vietnamita. Lui fu uno dei primi giornalisti ad arrivare in Vietnam, addirittura nel 64, ancora prima che cominciassero nel 66 le operazioni militari, e lì sposò anche una donna vietnamita che fu per tanti anni la sua prima moglie. Vinse un premio Pulitzer per i suoi reportage in Vietnam e ci tornò alla fine degli anni 90, ma quel ritorno gli fu fatale perché i suoi reportage furono passati a setaccio e CNN lo licenziò. Quando tornò per la guerra in Iraq nel 2003, quella che abbatté il regime di Saddam Hussein, già lavorava per un'altra TV che era la NBC.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
La guerra per l'accaparramento delle risorse minerarie non si combatte solo in superficie, ma anche nel profondo abisso oceanico, dove si trovano risorse essenziali per la transizione ecologica e tecnologica. Tuttavia, secondo uno studio pubblicato su Nature, l'attività di estrazione dei minerali preziosi dai fondali oceanici ha un notevole impatto sulla biodiversità. Ce ne parla Alice Franchi.
Un robot giallo collegato ad un'imbarcazione si immerge nelle profondità dell'Oceano Pacifico, in una zona situata tra le Hawaii e il Messico, denominata anche Clariton-Clipperton. Il suo obiettivo è recuperare noduli polimetallici, grumi simili a rocce grandi quanto una patata, pieni di minerali come nickel, rame, cobalto, presenti nei fondali marini. Nickel e cobalto vengono utilizzati per realizzare le batterie delle auto elettriche, essenziali per la transizione ecologica e tecnologica. Per raccoglierli il robot deve scendere nelle viscere dell'oceano, oltre la soglia della luce, per 4 km sotto la superficie. Questo processo potrebbe aprire una nuova frontiera mineraria a livello globale. Ma a quale costo? I ricercatori dell'Università di Gothenburg, del Museo della Storia Naturale del Regno Unito e del National Oceanographic Center hanno trascorso più di 160 giorni in mare per scoprire l'entità dei danni causati dall'estrazione mineraria nei fondali marini. Hanno analizzato campioni sia prima che dopo l'estrazione in un'area conosciuta per essere tra le più ricche al mondo di minerali. Nello studio pubblicato dalla rivista scientifica Nature è emerso che la densità della macrofauna è diminuita del 37%. I noduli polimetallici non sono solo una risorsa mineraria, ma costituiscono anche un habitat per numerose specie come spugne, coralli, microorganismi che si attaccano alle loro superfici. La frammentazione e rimozione dei noduli mette a serio rischio gli ecosistemi abissali. Secondo gli autori è risultata complicata la valutazione dell'impatto dell'estrazione e della perdita della biodiversità, perché il 90% delle specie identificate è ancora formalmente sconosciuto. Il rischio è che potrebbero scomparire prima ancora di essere descritte. La ricerca è stata finanziata da The Metal Company, un colosso dell'estrazione mineraria che punta a diventare il primo ad effettuare l'attività di estrazione commerciale sui fondali oceanici. Gli scienziati assicurano che le loro scoperte sono state condotte in modo indipendente e che l'azienda mineraria ha solo potuto visionare in anticipo i risultati. La Metals Company afferma di essere stata rassicurata dai risultati, sostenendo che l'impatto della biodiversità è limitato all'area direttamente coinvolta dall'estrazione. Greenpeace ha sostenuto che la ricerca ha utilizzato un robot grande la metà di quelli normalmente utilizzati, il che significa che l'impatto reale dell'estrazione mineraria sarebbe molto maggiore. 38 paesi stanno spingendo per una moratoria o una sospensione precauzionale dell'attività mineraria in acque profonde. L'industria mineraria spinge però per passare dalla fase sperimentale a quella commerciale e in politica qualcuno tende a secondarne gli interessi, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che nell'aprile 2025 ha firmato l'ordine esecutivo per accelerarne il rilascio dei permessi minerari, anche in acque internazionali profonde, tra cui proprio il Clariton-Clipperton, dove è stato effettuato lo studio. La Casa Bianca sta agendo a discapito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Questa mossa infatti non è piaciuta all'Autorità Internazionale dei Fondali Marini, ente ONU che regola tutte le attività legate ai minerali in alto mare. Potrebbe innescare una rissa geopolitica, poiché sebbene gli Stati Uniti non siano parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, alcuni stati sostengono che qualsiasi approvazione estrattiva senza il consenso dell'agenzia internazionale competente costituirebbe comunque una violazione del diritto internazionale. La giustificazione di Trump è sfidare il dominio della Cina nella lavorazione e la raffinazione dei minerali essenziali e terre rare. La guerra per l'accaparramento delle risorse minerarie non si combatte solo in superficie, ma anche nel profondo abisso.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
La guerra delle terre rare si combatte soprattutto nelle regioni dell'est della Repubblica Democratica del Congo, perché dietro i gruppi armati ci sono fiordi multinazionali dell'alta tecnologia. Bene, questa guerra è arrivata al confine con il piccolo Burundi, paese della regione dei Grandi Laghi, che per l'ONU è il più povero al mondo. I combattimenti restano confinati nel territorio congolese, ma decine di migliaia di congolesi hanno già attraversato il confine per cercare rifugio nel territorio del Burundi. Questa è la prima puntata del reportage di Sara Milanese.
Una settimana fa, con la presa da parte dei ribelli dell'M23 della città congolese di Uvira, a 30 km dalla capitale burundese Bujumbura, le stime parlavano di 50.000 persone. Oggi i dati più aggiornati riferiscono di 76.000 profughi congolesi già entrati in Burundi. Sono soprattutto famiglie che hanno camminato per giorni per sfuggire ai combattimenti. Appena entrate in Burundi non trovano niente. Il paese non era preparato certo ad una nuova ondata di rifugiati come questa ed ha organizzato in fretta e furia un primo punto di accoglienza sulla collina di Busuma. Ma si tratta di un'accoglienza solo temporanea. Chi arriva viene caricato su autobus e inviato in uno dei campi per rifugiati all'interno del paese. Grazie all'ONG WeWorld, impegnata a contribuire alla risposta alla crisi umanitaria che si sta profilando, sono riuscita a visitare il campo di Museni, che si trova nella provincia burundese di Rutana. Qui in pochi mesi il numero di persone ospitate è triplicato, ora sono più di 20.000. Alcuni di questi profughi congolesi sono qui ormai da anni. Una parte del campo è costituita da casette in muratura. La maggior parte delle persone che si trovano qui però vivono ancora in tende. Questa è la testimonianza di una profuga congolese, madre di 6 figli.
Mi chiamo Mamboleso, ho 6 figli, 5 maschi e una femmina, e sono qui anche con mio marito. Siamo arrivati in questo campo a febbraio, siamo scappati insieme dai combattimenti nell'est del Congo. Abbiamo camminato per giorni, ci siamo fermati solo quando siamo arrivati qui. Arriviamo da Luberizi, città che si trova nella provincia di Luvungi, proprio a metà strada tra Bukavu a nord e Uvira a sud, e che prima dell'inizio dei combattimenti contava 25.000 abitanti. Non è facile stare qui, siamo una famiglia numerosa e dobbiamo stare tutti all'interno di questa piccola tenda. Non ci sono stanze, non c'è abbastanza spazio per tutti, non c'è intimità. La mia figlia più grande ha 23 anni ed è già madre. I nostri giorni sono tutti uguali, così come sempre uguale è il cibo che mangiamo, ed è poco. Magari mangiamo fagioli per giorni, poi invece dobbiamo mangiare piselli per una settimana. Qui non abbiamo nemmeno la possibilità di guadagnarci dei soldi, di trovarci un lavoro. D'altra parte sappiamo che anche i burundesi non riescono a trovare lavoro. Un'altra delle difficoltà che incontriamo, che incontrano in particolare i miei ragazzi, è che non frequentano la scuola. Nel campo non hanno questa possibilità e fuori non possono frequentarla. I programmi scolastici sono diversi da quelli del Congo e le lezioni si tengono tutte in Kirundi, la lingua locale qui che noi non parliamo. Anche i servizi sanitari sono inadeguati alla situazione che viviamo qui. E lo stesso anche per il cibo, l'acqua e i bagni. Siamo così tanti che per ogni cosa dobbiamo aspettare ore in coda. Abbiamo perso le speranze di tornare a casa. Crediamo che non torneremo più in Congo. Il nostro paese ormai è stato demolito dalla guerra. Speriamo di riuscire un giorno a costruire qualcosa qui e far ripartire così le nostre vite.
kurudia aina tena mbio. Na pale tu tupate makao mzuri tuikale tu. Hey.
Ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Je visais sur le feu, je tire un doigt. Je peux pousser la mélo, je peux faire que ça. Encerclé par les feux, je prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza. Sœur, c'est le seul sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Effacez-moi là de son écart. Mon plus d'un sentiment futur cramé. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Pour tous ces morts, je vais déposer quelques fleurs. À Gaza.
A proposito di Gaza, il Bohemian FC, storico club di Dublino, ha svelato la nuova maglia per la stagione 2026, realizzata in collaborazione con la band di hip hop di Belfast Nick Up. La divisa è un omaggio visivo e concreto alla storica solidarietà tra il popolo irlandese e quello palestinese. Design pallacchiaro, tradizionale motivo della kefia, è intessuto nella trama della maglia con il logo dei Nick Up che campeggia al centro. In più c'è la bandiera palestinese. Questo a sancire un'unione tra sport e musica. Il 30%, ricordiamo, del ricavato di tutte le vendite sarà destinato alla costruzione di un campo di una costruzione di uno studio di ristrazione nel campo profughi di Aida in Cisgiordania occupata. Di questa empatia degli irlandesi con il popolo palestinese abbiamo parlato con Riccardo Michelucci, saggista e giornalista esperto di storia dell'Irlanda.
Beh, possiamo dire che il sostegno degli irlandesi per la Palestina è unico in Europa e fa dell'Irlanda una delle nazioni davvero più filopalestinesi del mondo. La risposta, a mio avviso, sta nella comune esperienza di colonialismo, di violenza settaria, di guerra che ha contraddistinto gli irlandesi per lungo tempo, e l'Irlanda è di fatto l'unico paese dell'Unione Europea che porta ancora su di sé le ferite di un colonialismo durato secoli da parte dell'isola vicina, cioè dell'Inghilterra, e di fatto lo storico passato coloniale sotto la Gran Bretagna, la violenza settaria nelle guerre civili, il successivo cessate il fuoco, insomma tutto questo ha generato un senso di empatia con solide basi storiche verso quanti hanno di fatto esistenze soffocate dall'occupazione e dalla violenza. Se si va a Belfast, nei quartieri diciamo repubblicani, cioè, sventola la bandiera palestinese da sempre, no? Non soltanto da quando è scoppiato insomma il genocidio a Gaza. E quindi questo è un po' il quadro. Poi ci sono anche delle contraddizioni, no? In altri quartieri, sempre di Belfast, in quelli unionisti protestanti, invece sventola la bandiera israeliana, perché lì c'è una sorta quasi di legge del contrappasso e di solidarietà tra occupanti. Insomma, quindi sono due nazioni sorelle, in un certo senso, che generano di fatto una sorta di vicinanza e di empatia che nasce da tempi molto lontani.
Musicalmente parlando, visto che sia Fontaine D.C. sia Nick Up sono seguitissimi dei giovani, hanno firmato delle maglie di calcio per Bohemian Football Club di Dublino, ti chiedo se anche tra i giovani c'è questa sensibilità nei confronti della questione palestinese.
Assolutamente sì, e questo diciamo che non nasce con i NICAP e con i Fontana DC, nasce con, è una cosa molto più antica e è sentita un po' da tutte le generazioni. Insomma, gli irlandesi hanno sempre visto la causa palestinese come una causa affine a loro e per esempio, insomma, molti fanno, e anche le giovani generazioni, un parallelo tra, per dire, la fame che soffrono adesso i Gazawi con la grande carestia che vissero gli irlandesi alla metà dell'Ottocento. Anche quella fu una carestia indotta dalle politiche di uno stato occupante, appunto in quel caso della Gran Bretagna. Quindi sì, diciamo che è una cosa intergenerazionale, e soprattutto quello che contraddistingue poi l'Irlanda e la differenza dall'Italia e da altre nazioni europee è che questa solidarietà non è soltanto da parte dell'opinione pubblica, o comunque della gran parte dell'opinione pubblica, ma anche da parte delle istituzioni. Io ricordo che subito dopo l'inizio dell'attacco di Israele successivo al 7 ottobre, sul municipio di Dublino per esempio sventolava la bandiera palestinese, che era una cosa quasi inconcepibile da noi, almeno all'epoca. Ecco, questo è un po' il Presidente della Repubblica irlandese, subito mostrò solidarietà, ma la mostrava anche prima, ecco, per dire, non è qualcosa che è nato negli ultimi 2 anni.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Couldn't sleep, so I went out walking, thinking about you and hearing us talking, and all the things I should have
La solidarietà degli artisti britannici e irlandesi rimane intatta, la solidarietà nei confronti del popolo palestinese. Prima di sentire Marcello Lorrai, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Non possiamo più permettere che la nostra musica sia usata per fare art washing dell'apartheid, del genocidio e dell'oppressione contro un popolo. Ci motiva la visione condivisa di un mondo più giusto e più pacifico. Unitevi a noi. Si conclude così l'appello, già firmato da oltre 600 musicisti, a Live Nation Entertainment, la più grande società a livello mondiale di organizzazione di concerti, perché smetta di lavorare in Israele e interrompa i rapporti con Live Nation Israel. Tra le firme di maggiore risonanza internazionale, quelle di Massive Attack, Brian Eno, Thurston Moore e Caribou. La lettera aperta è una nuova iniziativa di Musicians for Palestine, che risponde così all'invito della Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel a fare pressione su Live Nation Entertainment. La campagna palestinese per il boicottaggio accademico e culturale di Israele è membro fondatore di BDS, il movimento internazionale a guida palestinese per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni nei confronti di Israele, creato 20 anni fa. Musicians for Palestine è un network internazionale di artisti, ma anche operatori nel campo della musica, manager, discografici, produttori, organizzatori, radiofonici, eccetera, che si è formato ben prima dell'aggressione a Gaza seguita al 7 ottobre 2023. La rete è nata durante l'attacco israeliano alla striscia di Gaza del maggio 2021, nel corso della crisi innescata dalla decisione israeliana di espellere 6 famiglie palestinesi dalle loro case nell'area di Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est. In quella occasione, una presa di posizione di Musicians for Palestine contro l'apartheid israeliano raccolse più di 1500 firme. Intitolato Live Nation,
L'appello pubblicato da Musicians for Palestine parte dal rifiuto di rimanere in silenzio mentre l'apartheid di Israele continua la sua oppressione genocida contro il popolo palestinese, per poi fotografare la situazione di Gaza affermando che il disonesto piano di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti non porterà ad una reale assunzione di responsabilità o a una vera giustizia. E intanto le forze israeliane stanno ancora assediando, affamando e uccidendo i palestinesi a Gaza. L'appello arriva quindi al ruolo della musica. Sappiamo che la solidarietà autentica comincia combattendo la complicità. Parti del nostro settore hanno troppo spesso mancato di sostenere la causa della liberazione palestinese. Chiediamo di porre fine una volta per tutte a questo fallimento morale. Dunque ci esprimiamo tutti assieme per la vita, la dignità e la fine dell'impunità. L'appello chiede dunque a Live Nation Entertainment di tagliare i rapporti con Live Nation Israel, che celebra l'esercito genocida israeliano che a Gaza ha ucciso più di 70.000 palestinesi. La lettera chiede infine a Live Nation Entertainment di fare proprie le indicazioni della campagna di boicottaggio culturale di Israele e di adottare una condotta che garantisca che la sua programmazione e le sue partnership non siano mai complici dell'oppressione, rispettando le linee guida formulate dalla società civile palestinese, e invita i festival e le location di Live Nation ad aderire e diffondere queste richieste.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.